Romano Scaramucci e da Carlo Lancia che come sempre mi assiste al mixer di regia. Benvenuti alla quarta puntata dell'ottava stagione di Noi e Voi Semplicemente. Oggi con noi un ospite particolarmente gradito che ha vissuto da vicino un periodo culturalmente e turisticamente molto importante per Cortona. Ha visto crescere la città etrusca fino ad assurgere a una fama, direi, mondiale, fama che oggi diamo per scontata, acquisita, ma che invece nei decenni è stata costruita con passione e tenacia. È con noi il dottor Alfredo Nierucci. Benvenuto e grazie di aver accettato l'invito, Alfredo.
Grazie, buonasera, anche per me è un piacere.
Come sempre, un breve curriculum dell'ospite, ma abbreviato perché se no si fa notte, insomma. Ecco. Alfredo Nierucci, cortonese doc, questo si può dire. Laureato in scienze politiche, è stato per molto tempo responsabile dell'ufficio cultura e turismo del nostro comune, ha nel suo curriculum organizzazione di importanti eventi, mostre fotografiche, coordinamenti, esposizioni di grandi artisti da Gino Severini a Nino Franchina, ha coordinato rassegne di grande musica, ancora si ricordano una fra tutte Cortona per un Jazz. È stato responsabile anche per conto del Comune di Cortona della selezione degli spettacoli delle stagioni teatrali al Teatro Signorelli. Dal 2016 al 2021 anche componente del Consiglio della Fondazione Toscana Spettacolo. Mi fermo qui, se no va via tutto il tempo per il curriculum. Quindi inizio con la prima domanda, Alfredo, se sei...
Sono pronto, prontissimo.
Naturalmente ci diamo del tu, Alfredo, perché ci conosciamo da una vita, si può dire,
Sì, sempre,
da
sì.
una vita. Senti, Alfredo, ma qual è stato il tuo rapporto con Cortona? Che cosa rappresenta per te questa città? Che cosa ti ha dato?
E Cortona, io quando lavoravo ho vissuto sempre con uno slogan. Su Cortona, ho sempre detto che Cortona non era Parigi, ma neppure Foiano, nel senso che Cortona non poteva aspirare a iniziative di valore internazionale e mondiale, però poteva aspirare a iniziative di un valore almeno nazionale, diciamo. Infatti, col tempo credo che Cortona è diventato un punto di aggregazione culturale per associazioni, cultura internazionali, no? Ti cito per esempio la Fondazione Feltrinelli, la Inge Feltrinelli era un'amica mia, proprio come ora è amico mio il figlio Carlo, che sono proprio amici. Abbiamo organizzato insieme a lui iniziative a livello internazionale.
Senti Alfredo, ma che cosa ha contribuito maggiormente a che questa città diventasse una delle mete più frequentate dal turismo nazionale e internazionale? La sua storia, la cultura, l'arte, oppure anche il clima, l'ambiente?
Secondo me c'era una storia che a livello regionale girava, che in Toscana la fortuna di molte città l'avevano fatta i sindaci nemmeno laureati né nemmeno specializzati. Credo che la fortuna più grande sia stata quella di aver tenuto il cono collinare intatto. Il
Ecco.
cono collinare intatto, quello è stata la fortuna che ha dato anche poi un'identità al
Senti,
paese.
questa attenzione al cono collinare, quando è
È
iniziata?
partita dal secondo dopoguerra, con il sindaco Morelli, che fu proibito proprio di costruire il cono collinare. Quella è stata la fortuna, perché chi passa in treno, in macchina, alza gli occhi in cielo, vede questa
Ma
città.
se ora è anche per legge, credo, no? Ci
Sì.
siano delle leggi molto restrittive. Allora fu un'intuizione.
Allora fu un'intuizione,
Ecco.
perché quante città tipo la nostra sono attorniate da case, da centri commerciali. Cortona invece in quel periodo riuscì a tenere saldo il cono collinare.
Ecco, abbiamo citato un vecchio sindaco del passato, Morelli. Non credi che il merito dei traguardi raggiunti vada anche a cortonesi avveduti e lungimiranti che intuirono in anticipo sui tempi che il turismo culturale avrebbe avuto un futuro?
Diciamo che posso citare un esempio, Giuseppe Favilli, però credo il grande exploit Cortona di polo d'attrazione culturale sia avvenuta con la dottoressa Vesci, un notaio donna che è venuta qui a Cortona e che rompendo gli schemi allora tradizionali, aveva portato la voglia di fare teatro, di fare cinema, di fare iniziative espositive. Io dico, se non in quel periodo siamo passati, io dico, dalla saga della bistecca alle grandi iniziative, ai grandi poli d'attrazione culturale. E non sarebbe stato possibile, abbiamo, per esempio per il teatro, abbiamo iniziato in quel periodo, anche io ho iniziato nel 78-79, abbiamo iniziato con le presenze, attori, compagnie teatrali, infatti cito per esempio Gabriele Lavia che debuttò qui a Cortona con Amleto, Ottavia Piccolo, debuttò qui a Cortona. Era stato qui a Cortona, rimase qui a Cortona per molti giorni per montare lo spettacolo. Mi ricordo allora fu l'occasione per mettere al posto anche Camerini, un po' Camerini.
Ecco, mi sto accorgendo, Alfredo, che parlare con te del passato di Cortona è molto affascinante, quindi ho paura che le domande che mi sono preparato non le
No,
termineremo,
ma non.
ma non importa perché mi piace sentirti parlare. Ma adesso dobbiamo interrompere con la musica e come i nostri ancora tele, no, radioascoltatori sanno, la playlist la fa sempre l'ospite e devo dire che la tua playlist, quella che hai proposto tu, è veramente significativa. Ora ne diremo uno per volta. Il primo pezzo che tu hai proposto è Let's Twist Again, questa famosa canzone di Chubby Checker che è del 1961, arrivò in Italia un anno dopo, ma poi ha avuto un successo che non è ancora finito. Perché proprio questa?
Perché furono proprio i primi balli di noi giovani, il twist, che non comportava un ballo tipo valzer e il tango, però comportava un ballo insieme, collettivo, diciamo.
Il primo ballo di rottura,
Sì,
diciamo.
sì, sì.
Allora ce lo ascoltiamo. Let's Twist Again di Chubby Checker.
Do you remember when
Riprendiamo la nostra intervista ad Alfredo Agnerucci. Dicevamo, Alfredo, prima, del brano musicale del teatro, è che questa svolta, è arrivata con l'assessore alla cultura, la Emanuela Vesci, e il teatro. E allora mi è venuto in mente che nei metà anni 70 io facevo il liceo e le prime volte che io sono andato a teatro, qui al Teatro Signorelli, teatro impegnato naturalmente, no? Le carnevalate, che quelle ci sono sempre state, ma il vero teatro, perché c'era una convenzione tra il teatro e la scuola e noi studenti pagavamo una sciocchezza per poter assistere al teatro. Ecco, questa collaborazione tra il teatro e la scuola è durata fino a non moltissimi anni fa, forse anche perché si era meno attenti ad un interesse molto, come dire, dal punto di vista economico, no? Un interesse al guadagno e più ad un servizio alla comunità, cosa che un po' tende a svanire.
Sono completamente d'accordo con te, Romano. Per noi il teatro, la città, la fortuna di una città lo fa il teatro, perché è il luogo dove incontri persone in cui vedi rappresentazioni che ti danno la possibilità di riflettere e di condividere interessi con altri. Il teatro però non è un teatro comunale, è un teatro privato. E a Cortona lo scotto di non avere un teatro pubblico si è fatta sempre sentire, perché i proprietari che rappresentano l'Accademia non sono mai stati tanto d'accordo a collaborare con iniziative che per loro potevano essere
Guadagno.
un guadagno, perché essendo un teatro privato aveva bisogno giustamente di servizi, di
Manutenzione, certo.
manutenzione che chiaramente avevano dei costi. Io sono una delle cose che sono riuscito a fare, diciamo, insieme ad alcuni rappresentanti del teatro. Ricordo con nostalgia due persone, Paolo Puccetti e Luigi Bruni, che sono stati l'eccellenza, perché avevano l'obiettivo di rendere il teatro condivisibile per tutti, condivisibile per tutti.
Luigi Bruni poi era uomo di scuola, eh?
Luigi Bruni era un uomo di scuola, però era attaccatissimo. Ogni iniziativa che faceva voleva condividerlo con le scuole e con gli studenti. E questa è stata una cosa importante. È chiaro che il teatro ha dei costi, però la comunità pubblica se ne deve, secondo me, addossare.
Una domanda un po' di traverso, Alfredo, ma i cortonesi che tipi sono?
Il problema dei cortonesi, perché per esempio gli abbonati, io mi ricordo quando, perciò io ho abbandonato dal 2013, non sono più dentro il teatro, e gli abbonati a Cortona venivano persino da Città di Castello, Montepulciano, Arezzo. Venivano, cioè noi, il teatro, le rassegne che facevamo noi erano inviati da Arezzo. Ad Arezzo non, cioè, per me Arezzo non lo mettevo nelle mie frequenze, nel senso, ma non perché ci mancherebbe altro, però quello che facevamo noi a Cortona, Arezzo sicuramente non lo faceva. E è stata sempre una mia prerogativa, insomma. Cortona era una città, Arezzo, secondo me, sbagliando, e lo consideravo un grande paese, un paesone. E questo, però, il mondo è cambiato, giustamente. Ora Arezzo
Certo.
fanno iniziative importanti dal punto di vista culturali, però oggi secondo me i destini dei teatri sono le gestioni tramite associazioni, perché
e questo è un pregio e un difetto?
È un problema dell'economia. Le aziende oggi sono proprietà di alcuni e gestite da altre. Oggi la proprietà è una cosa e la gestione è l'altra.
Okay.
Faccio l'esempio sia di Castiglione Fiorentino, gestito ottimamente, sia di Arezzo, che sono dati in gestione ad esterni. Una cosa è la proprietà, una cosa è la gestione.
Allora, siamo al secondo brano musicale e tu hai scelto un brano di Luigi Tenco, Un giorno dopo l'altro. Perché hai scelto?
Perché è nelle mie corde, perché Tenco per me rappresenta una storia, a parte di una persona che si è ucciso, che però aveva nelle corde la musica, perché lui viene da un mondo musicale genovese.
Certo.
E Genova è stata la patria della musica.
Certo.
Se si pensa anche i grandi cantanti sono moltissimi,
da Bindi,
sì,
De André, Fossati, sì. New Trolls,
sì.
Insomma, chi più ne ha più ne metta. Una canzone peraltro che è stata avvicinata a Cesare Pavese, perché parla del tempo, sì, malinconicamente, che passa,
sì,
la,
sì,
caducità
dell'uomo,
e quindi è stata paragonata un po' al famoso Verrà la morte, avrai tuoi occhi.
Sì.
Ecco, quindi ce l'ascoltiamo, Luigi Tenco, Un giorno dopo l'altro.
Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita, e gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale a ieri. Già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano. Qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, e la speranza ormai è un'abitudine.
Ed eccoci ancora in diretta con Alfredo Gnerucci. Alfredo, per chi ha la nostra età, noi siamo abbastanza giovani ancora, però insomma negli anni, fine anni 60, primi anni 70, questa canzone inevitabilmente ci riporta alla memoria il commissario Maigret, interpretato da Gino Cervi, no? Che attraversa i ponti della Senna e guarda malinconicamente l'acqua che scorre.
Sì, veramente, veramente, sì. E anche a me ricorda tutto questo, e questi gialli che una volta seguivamo la televisione come...
Certo.
Come, che era per noi un punto di riferimento, e che poi, sai, noi di modeste origini non è che...
Avevamo tante altre uscite.
Sì, sì. io per esempio ringrazio il lavoro che ho fatto, perché ho potuto conoscere tutto quello che dall'80 è successo in Italia dal punto di vista teatrale, musicale. Penso grandi artisti, Endrigo, Carosone, Giorgio Gaber stesso.
Sì, Giorgio Gaber, ricordo un concerto meraviglioso.
Enzo Iannacci. Ecco, questi qui, anche se quando tu mi dicevi del teatro, a Cortona erano abituati più a degli spettacoli di prosa con gli attori molto televisivi, molto comici, perciò sì, quando sì. Uno alzava un certo tipo di livello di certi tipi di spettacoli, era sempre più difficile attrarre pubblico.
Certo. Un'altra domanda un po' di traverso, Alfredo. Che cosa significa la parola cultura? Che senso dai a questa parola e perché è importante per l'identità di una città, di un paese, di un popolo, la cultura?
La cultura è quello che ti fa accettare le cose in maniera critica, cioè senza la cultura tu non riesci a dividere o a separare quello che si cosiddetto quello del bene dal male in maniera così grossolana. Perciò la cultura, cioè io mi ricordo negli anni quando in biblioteca organizzavamo iniziative culturali su argomenti specifici, perché secondo noi era giusto, non tanto per indirizzare lo spettatore, diciamo, in un verso o all'altro, ma per poter parlare di un qualcosa, perché per Cortona era questo, l'identità di un paese che ultimamente si sta perdendo, perché per esempio qui a Cortona il B&B ormai è diventato un fatto molto normale, cioè. È normale il B&B che è la tragedia per i centri come Cortona, perché la gente affitta, cioè non è che è una legge del mercato, affitta i propri appartamenti e per ciò che diventano, insomma, soprattutto Cortona diventa soprattutto un grande albergo, io dico un outlet, qualche volta un ristorantificio, perché ormai si sta diventando quello l'essenza di un paese.
Però ancora si fa teatro, qualche
ma che no, no, per l'amor di Dio, si fa teatro e si fa poco cinema, speriamo che si ritorni a farlo. Io per andare al cinema uno deve andare a Castiglione del Lago, E invece è importante fare il cinema. Per esempio, apprezzo molto quello che ha fatto Fabio Comanducci con quella rassegna di film. E quella è la strada. È certo che il comune deve impegnarsi su questo settore.
Come ricordavo prima, in passato hai avuto l'onere e l'onore di essere ai vertici della struttura della cultura, del turismo qui a Cortona. Intanto pensaci, perché adesso dobbiamo passare la canzone, poi mi rispondi dopo. Un momento, un evento della tua carriera che merita di essere ricordato. Ma siamo al terzo brano, vedi come ti dicevo che il tempo corre. E il terzo brano, allora io penso di intendermi di musica, poi dopo arriva Alfredo e mi dice che i Rolling Stones hanno cantato una canzone in italiano. Io ammetto che proprio non lo sapevo. E invece nella playlist di Alfredo c'è Il sole sta per tramontare, che è l'unico brano eseguito in italiano dai Rolling Stones.
Penso di sì, però non sono un grande specialista, però questo era in italiano.
E a te è rimasto tuo cuore musicale. Sì. E allora ce lo ascoltiamo, i Rolling Stones, con questo brano che però voglio dire anche il titolo in inglese, che è la traduzione e pare anche molto fedele, di As Tears Go By.
Il sole sta per tramontare. Dei bimbi corona gioca, visi che sorridono ed io son qui con le mie lacrime così, con la ricchezza io potrei
Ed eccoci di nuovo in diretta, siamo in diretta. Chi volesse telefonare alla nostra radio, naturalmente.
Il sole.
Naturalmente può farlo al nostro numero, il numero WhatsApp è 333-898-2560. Lo ripeto. 333-898-2560. Allora Alfredo, eravamo rimasti, se vuoi raccontare ai nostri radioascoltatori se c'è stato un momento, un evento nella tua carriera che merita di essere ricordato. Una
Io credo che una delle cose più importanti, che sono state anche per Cortona importanti, sono state le giornate di Umbria Jazz a Cortona, che hanno significato proprio l'internazionalizzazione della città, perché per esempio il programma veniva presentato a New York e nello stesso manifesto di New York c'era Perugia Cortona, dico, no. E i grandi artisti, penso qui a Cortona è stato Lion Hampton, i Manhattan Transfer, Herbie Hancock, ma cose, Tito Puente, cose incredibili per una città come la nostra. Che poi voglio ricordare che Umbria Jazz Cortona è stata per un certo periodo criticata perché vedevano tutte queste bancarelle, pensavano tutti questi capelloni chissà che avrebbero venduto. Poi l'anno dopo che cessò tutti
peccato che i cortonesi sono un po' così,
sì, sono, però dico fu una grande iniziativa. Oltretutto era accompagnata da un'altra cosa molto particolare. Ogni manifesto di Umbria Jazz fu fatto da grandissimi artisti che gravitavano in questa città. Se penso a Kunellis, perché Kunellis è forse uno dei più grandi artisti del Novecento, Piero Dorazio, Tilson, la Carla Accardi, facevano i manifesti per Umbria Jazz di Cortona, perciò era una cosa molto molto importante, molto molto importante, e quello fu un fatto che Cortona...
Quante edizioni furono?
Una diecina, proprio una grandissima cosa.
E come mai finì però?
Finì perché c'era bisogno di dare un altro contenuto esterno, e poi anche perché secondo alcuni costava troppo, cosa sbagliata, perché secondo me noi con una parte importante di risorse finanziarie partecipavamo a un progetto finanziario che era 20 volte maggiore. Noi avevamo visibilità esterna con una lira, per esempio, mentre gli altri spendevano 100 lire, perciò con una lira entravamo in una pubblicità internazionale. Quello fu una grande cosa, molti ancora si ricordano, ma Cortona e Manhattan Transfer,
sì,
Lion Hampton, ma di cosa si parla? Tito Puente, ma fu una...
anche Steve Winwood.
Steve Winwood, sì, ma cosa importantissima.
Oggi non sarebbe possibile.
Oggi non sarebbe possibile.
Per motivi anche di budget.
Sì. Ma sai, il budget è... Bisogna vedere poi il budget e cosa serve, insomma. Spesso no. Per esempio, noi mettevamo anche risorse finanziarie nelle grandi mostre internazionali. Ora, voglio ricordare che, no, non dico per merito mio, io ero uno della squadra, perché il comune aveva una squadra dal punto di vista culturale di altissimo livello. Dico, no? Avevamo una squadra che garantiva l'organizzazione di eventi come la mostra con il Louvre, la mostra con il museo L'Ermitage, perciò erano cose. Se tu non c'hai una struttura, certe cose non le fai, insomma, cioè devi avere del personale adeguato alle iniziative che fai.
Quindi questo è l'evento, diciamo, che ricordi
Umbria Jazz, sì,
e che si ricorda con
sì, anche, e poi dopo Dopo fu inventato Cortona Mix, che anche lì è
il Tascansan.
Il Tascansan, però lì noi vivevamo di riflesso perché partecipavamo, però era una struttura, un'organizzazione diversa, mentre il Mix Festival era proprio prodotto e programmato da noi, certo. Non so se Romano ti ricordi il cinema in piazza con l'orchestra, l'orchestra
Tempi moderni di Charlie Chaplin.
Sì, fu una cosa eccezionale, non è che per fare una cosa del genere non è che nasce da un'idea di qualcuno, nasce da una struttura adeguata a fare certe cose. Il comune in quel periodo, poi ora io, aveva una struttura adeguata per fare quelle cose qui, dal punto di vista nel comune, nei ranghi finanziari, nei ranghi culturali, nei ranghi organizzativi, perché non è che nei palchi 16 per 10, seggiole, cioè non è che il rapporto con i commercianti della piazza, dico, non è che sono cose facili.
Sì, sono cambiati anche i tempi, però...
Sono cambiati anche i tempi.
Perché non credo che sia un problema, no, se c'è, che di Cortona, ma credo che sia un po' un problema comune anche ad altre centri, anche
sì,
ad altre
sì.
Realtà turistiche, insomma, la crisi economica, il Covid.
Però io credo che queste cose qui si superano con la forza e la fantasia. Se, quando penso a Cortona ci ha cantato Nanni Trebico, che forse è una delle più grandi cantanti liriche mai ancora che sono esistite. Ma quando abbiamo fatto Andrea Rie?
Andrea, sì.
E dico, non so se ti ricordi Romano in piazza.
No, ci sono stati momenti.
Anche
io ricordo una serata con gli artisti del balletto Bolshoi.
Sì.
Quindi, insomma, a livello internazionale a 300.
Sì.
Ma 60 gradi.
Voglio dire una cosa, poi dopo ti faccio continuare. Andrea Ria Cortona, quel concerto in piazza, ha avuto più di 2 milioni di visualizzazioni. Quelle pubblicità.
Ma proviamo a sfatare un luogo comune. Ma suonavano live o era...
No, sempre live.
Sicuro. Alfredo, proprio sei sicuro?
Sicuro al 100%.
Io ho avuto sempre un po' di dubbi.
No, guarda, sempre.
Certo, ero proprio
sì,
di vicino.
Sì. No.
Quella perfezione proprio...
No. Forse per i cantanti italiani. Forse i cantanti italiani. Io abbiamo rifatto... Non perché non cantasse da tipo Gianni Morandi, quando aveva avuto un periodo di pausa. Fu rifatta a Cortona
me lo ricordo molto bene. Allora, a proposito di Gianni Morandi, siamo al quarto brano che tu hai scelto, e hai scelto proprio Un mondo d'amore, che è stato portato al successo da Gianni Morandi, anche se gli autori sono Franco Migliacci e Bruno Zambrini. Un testo che è proprio dei nostri tempi.
Sì,
diciamo.
Sì.
Dai,
io sono molto più vecchio.
Sì, vabbè, dai, ma ci manca poco. No, dei nostri tempi, l'amore libero, la fratellanza dei comuni, no? Un mondo d'amore. Dalla voce del grande Gianni Nazionale, Gianni Morandi. Vai!
C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Uno non tradirli mai, anche dente. Due non li deludere, credono in te. Tre non farli piangere, vivono in te. quattro non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche e tutto lascerai, per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. E tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei, ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Uno non tradirla mai, ha fede in te. Due non la deludere, lei crede in te. Tre non farla piangere, vive per te. Quattro non l'abbandonare, ti mancherà. E la sera cercherà tra le braccia tue tutte le promesse, tutte le speranze per un mondo d'amore.
Ed eccoci giunti all'ultimo step della nostra intervista piacevolissima con Alfredo Gnerucci. E qui cambiamo un po' il tiro. Parliamo un po' di politica. Possiamo dire che tu sei un uomo di sinistra?
Sì, sì.
Lo possiamo dire.
Anche estrema.
A non esagerare.
Sì, no.
Non esageriamo. Senti, allora... Cosa hai mai pensato di impegnarti in modo diretto in politica?
No, per ora
non l'hai mai fatto, perché cercavo di ricordarmi in passato.
No,
mi sembra di non averti mai visto candidato.
No, mai candidato.
Però mai dire mai, come diceva
sì,
James
sì,
Bond.
Sì, mai.
Mai dire mai, ok. Questo tuo silenzio, questo tuo così, hai parlato filato finora, questo tuo silenzio così, sta parlando il tuo silenzio. Allora, come andranno secondo te le elezioni comunali, Alfredo?
Le prossime elezioni comunali, prima cosa dico una speranza, penso che la sinistra riesca, spero, ad aggregarsi per un candidato unico che possa cambiare il momento attuale, insomma. Cioè, io credo, ho scritto su un post su Facebook che Cortona è come una Ferrari. E che per guidarla bisogna avere la patente, insomma, bisogna conoscere sia il motore sia e poi bisogna sapere dove andare, perché Cortona bisogna pensare allo sviluppo di Cortona nei prossimi 10 anni. Non può essere un ristorantificio e basta. Deve recuperare assolutamente il ruolo di più importante della provincia di Arezzo. Se oggi, io non faccio, qualche volta non faccio questione di destra e sinistra, per esempio io vado a molte iniziative che fa Massimiliano Lachi a Castiglion Fiorentino, perché penso che sia una persona intelligente, brava e curiosa, soprattutto curiosa, perché per organizzare gli eventi culturali in una città bisogna essere curiosi per farli poi e poi riuscire a farli condividere. Ecco, io per esempio vado, sono stato l'ultima iniziativa sul libro che ha fatto a Castiglion del Lago, ci sono andato e, no, e confesso che qualche volta Massimiliano Lachi mi ha chiesto se conoscessi qualche scrittore o qualche autore da poter presentare a Cassino Fiorentino, e io, dato che non faccio questioni su queste iniziative locali di sinistra e destra, ho cercato di dare poi il mio contributo.
Sì, ma poi secondo te riusciranno, perché tu dicevi trovare un candidato unico, no? per la sinistra, ma sia i due schieramenti, anche la destra e la sinistra, non sono messi bene ad amalgama,
sì,
insomma,
sì,
devono trovare,
sì,
ancora...
Attualmente vedo delle divisioni all'interno della destra, di cui sono anche contento.
Ma anche un po' della sinistra.
Sì, e sì, soprattutto anche a sinistra, in cui per fare il sindaco a Cortona bisogna, come dico, avere la patente, sia se sia uno di destra sia se di sinistra, perché è una città importante, bisogna recuperare il ruolo. Io mi ricordo, molti anni fa abbiamo fatto una rete delle piccole città d'arte insieme a Bondi, che poi è diventato ministro della cultura, lui di Fivizzano. Molto amico di Bondi, perché le città devono essere governate e sapere come dove andare. Mi ricordo che Bondi, dopo l'abbiamo rivisto ministro della cultura, io ci sono rimasto amico sempre con lui. Ogni tanto, quando ci sentivamo per telefonare, mi diceva che facevo, mi chiedeva cosa facevano gli amici di Cortona. Prima mi diceva i compagni di Cortona, ora mi diceva gli amici. Però era una persona molto molto intelligente.
Ma e tu da esterno, al momento esterno, no?
Perché io non ho tessere.
Che consigli daresti?
Alla sinistra?
Cioè, anche alla destra.
Alla destra l'unico consiglio di continuare in questo modo. E dal punto di vista amministrativo, di dare un senso all'attività di questa città, perché non si riesce a capire se questa città promuove il cinema, promuove il teatro, promuove la musica, promuove le iniziative culturali. Sinceramente non mi riesce.
Invece alla sinistra che consigli?
La sinistra di trovare un candidato unico, di un candidato, perché credo sia molto difficile, perché oggi il tema dominante è la destra in Italia, e anche a Cortona, non è che hanno vinto le elezioni. E purtroppo c'è la democrazia bellezza.
Vabbè, tu dici purtroppo,
sì, perché, sì, però per chi, per chi, no,
chi,
no,
ha,
ma
chi l'ha votati,
ma ci mancherebbe altro. Io dico, non faccio, dico, la democrazia è in questo modo, d'altronde tu accetti. Io chiaramente spero che il prossimo candidato riesca
a convogliare
tutte quelle che sono le attese e le speranze, come diceva Morandi, per un mondo migliore.
Senti Alfredo, siamo verso la fine, sì. Credi in Dio?
No, non ci credo, sono un ateo
convinto,
sì. Nonostante che io...
Però no, sei un ateo, ma non sei anticlericale.
Ma no, non sono anticlericale. Io, senti, avevo una zia monaca di clausura.
Ah, ecco, anche questa vedeva cosa.
Mio nonno, mezzadro, lui andava a suonare il violino alle celle tutte le domeniche. Perciò dico.
Però non ti hanno passato i cromosomi.
No, non mi hanno passato i cromosomi. Però non importa. Io, per esempio, vado spesso lì dalla monaca di clausura, perché ho delle amiche, conosco bene la vita che fanno.
Sei, come diceva il filosofo, un cristiano storico. Non possiamo non dirci cristiani,
sì,
dal punto di vista storico.
Sì,
no?
Sì. Però, insomma, dico, non è che non sono anticlericale, ci mancherebbe altro. anche perché oltretutto sono vissuto con Don Renato Tacconi, non so se lo
ho fatto in tempo a conoscere.
Sì, Don perciò Renato. Sono
poi avrei conosciuto Don Antonio.
Sì, Don Antonio, ma conoscevo Don Italo, ma sono cresciuto in mezzo ai preti, insomma, non è che sono andato a sentire la messa.
Sei in dialogo.
Sì, dialogo.
Questo credo che sia fondamentale, sì, no? Perché comunque non possiamo non tener presente la nostra tradizione, che è cristiana a tutti gli effetti, dal punto di nel bene e anche nel male,
sì,
perché nella storia sappiamo anche. L'ultima domanda, Alfredo. Al di là di quello che abbiamo detto anche sulla politica, sulle future elezioni, ma come vedi il futuro di Cortona?
Il futuro di Cortona lo vedo sempre più molto di Cortona città, credo che diventi sempre più un ristorantificio, una città piena di B&B. Io spero che ci sia questa legge in cui ci sia un limite al B&B, perché se no non è possibile. Infatti si sta parlando di dare un limite di 2 case o 3 case a questa attività, perché se vai per Cortona, da Via Nazionale verso il Poggio, sono tutte case col B&B.
Alfredo, io ti ringrazio tantissimo di questa intervista che hai rilasciato, ti ringrazio a nome mio, ti ringrazio a nome di Radio Incontri in Blu. È passato il tempo velocemente, io sono stato bene, spero che tu sia stato bene, spero che i nostri radioascoltatori abbiano gradito quanto ho gradito io.
Sono molto contento, anche perché questa radio... Sono affezionato, come prima ero affezionato a Radio Fox, ma apprezzo molto quello che fa la Carla, che fa il
che
prete.
Salutiamo, Carla,
sì, e che fa il prete, perché non so come riescono a tenerla su,
tu hai detto che non credi, ma noi crediamo allo Spirito Santo.
Sì, ci credo.
Quindi
sì.
La mano dall'alto, tu... Non sai quanto conta. Di nuovo grazie per averci ascoltato fino a questo punto. L'ultimo brano, che fa parte sempre della scaletta suggerita da Alfredo, è We Have All the Time in the World, che è una canzone che magari il titolo non vi dice niente, ma appena sentirete la voce, che è quella del grande Louis Armstrong, è tra l'altro una colonna sonora di uno dei film di James Bond, vero Alfredo? E quindi ce l'ascoltiamo, grazie di nuovo ad Alfredo Ignarucci, grazie a voi per l'ascolto, alla prossima, ciao e a risentirci.
We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. Oh.